Ciao a tutti e benvenuti al nuovo episodio di Market Moves, il podcast di UBS Asset Management Italia che racconta di trend, aspettative e notizie che muovono i mercati.
Partiamo subito col capire quali sono questi cambi di rotta che riguardano la crescita e l'inflazione. Quando ci eravamo visti al Market Outlook del 1° dicembre abbiamo detto innanzitutto che come UBS Asset Management ci distinguiamo dagli altri asset manager perché se il 75% dell'industria pensa di andare verso una recessione quest'anno, la nostra opinione è di andare verso un rallentamento economico. E se guardiamo i dati economici anche negli Stati Uniti e in Europa, in questo inizio d'anno in effetti sono stati migliori rispetto alle attese. Però in effetti comunque stiamo andando verso un rallentamento economico negli Stati Uniti e nella zona euro e abbiamo una ripresa in Cina, dove comunque il cambiamento di rotta che c'è stato l'anno scorso per noi porterà ad una sostanziale crescita quest'anno. Dal punto di vista dell'inflazione in realtà rimaniamo ancora su livelli contenuti. La domanda che ci facciamo, abbiamo visto anche la Fed rallentare un po' il ritmo dei rialzi dei tassi e quindi passare a 25 punti base, quindi in realtà adesso la domanda che ci facciamo è anche se la Fed sta andando nella direzione giusta veramente per combattere l'inflazione. Andiamo un po' nel dettaglio. Partiamo dagli Stati Uniti. Abbiamo visto un'inflazione in calo, però l'inflazione è in calo soprattutto sulla parte dei beni. Sulla parte dei servizi fa ancora fatica a calare. Perché? Perché comunque abbiamo un mercato del lavoro forte. Da maggio 2021 c'è stato costantemente più di un posto di lavoro per disoccupato. Quindi di fatto se abbiamo più di un posto di lavoro, è stato pubblicato il dato la settimana scorsa, 1,9 posti di lavoro rispetto per ogni disoccupato, è chiaro che comunque è un mercato che rimane sostenuto, 3,4% di disoccupazione, il dato più basso dagli anni 70. Quindi in questa situazione i salari rimangono comunque sostenuti. La crescita è leggermente diminuita, ma sulla fascia anche più bassa della popolazione, l'avevamo sentito anche per catene di ristoranti, comunque di fatto abbiamo una carenza di lavoratori che ci porta ad una salita dei salari. E questo ovviamente sostiene i consumi. Consumi che in realtà negli Stati Uniti sono anche guidati dalla fascia più alta della popolazione, che rappresenta una piccola percentuale, ma rappresenta bene il 40% dei consumi. È vero comunque magari i risparmi accumulati nell'epoca del Covid stanno un po' venendo meno, ma comunque il reddito disponibile è ancora ampio e in realtà cresce anche grazie al calo dei prezzi dell'energia che c'è stato dall'estate dell'anno scorso e viene costantemente accompagnato da sorprese dal punto di vista economico. Quindi di fatto consumi che comunque per ora rimangono relativamente sostenuti, un mercato del lavoro forte, è chiaro che comunque la Fed andrà avanti a rialzare i tassi di interesse e come dicevo prima, a nostro avviso si fermerà, ma non ci sarà un'inversione per quest'anno. Passiamo all'Europa. I prezzi dell'energia ovviamente sono molto importanti per noi e l'abbiamo detto anche in diverse occasioni, anche in autunno dell'anno scorso di fatto parlavamo anche delle preoccupazioni che avevamo riguardo i prezzi e anche l'approvvigionamento, quindi la capacità veramente delle imprese di produrre perché doveva arrivargli l'energia. In realtà proprio perché comunque sappiamo l'importanza anche nell'impatto sui prezzi. Nella zona euro quasi il 50% dell'inflazione dipende dai prezzi dell'energia. Di fatto abbiamo visto però un calo, come vedevamo prima, per i prezzi di carburante negli Stati Uniti, il petrolio, il gas sono andati calando, siamo riusciti comunque a non avere problemi di approvvigionamento di energia durante in questo inverno che è stato anche più mite rispetto alle previsioni, quindi una situazione di gran lunga migliore rispetto a quella che ci aspettavamo qualche mese fa e si vede nei dati, quindi anche in questo caso gli indici PMI che erano comunque sotto 50, il livello che di solito indica un rallentamento economico, stanno ritornando a di fatto indicarci un miglioramento delle condizioni. Noi abbiamo in questo caso una banca centrale europea che è focalizzata sul combattere l'inflazione, ha iniziato a rialzare i tassi anche dopo gli Stati Uniti, quindi comunque ci aspettiamo che una prosecuzione dei rialzi dei tassi di interesse e questo, come vedremo poi, pesa un po' sulla direzione del mercato europeo. Direzione che però viene aiutata da questa bella notizia, da questo cambio di rotta che abbiamo avuto lo scorso anno in Cina. Cambiamento è stato veramente netto, perché in realtà siamo arrivati comunque ad ottobre a guardare un congresso in maniera non proprio ottimista, perché di fatto la conferma di Xi Jinping ha portato comunque ancora dei discorsi che erano focalizzati sul benessere comune, sulla common prosperity, sulla sicurezza della produzione alimentare tecnologica, quindi di fatto il mercato non era ancora positivo, ma a novembre il cambiamento di atteggiamento nettissimo sulla politica zero covid ha portato a riapertura a un aumento delle infezioni, ma in realtà adesso si sono già ridotte del 70%. Col Capodanno abbiamo visto comunque un aumento dei viaggi, un aumento del turismo, quindi tutti dati positivi che confermano comunque le aspettative che avevamo. E anche dal lato comunque delle dei consumi, degli investimenti, abbiamo delle notizie positive, e il cambiamento vero che comunque ci aspettiamo per quest'anno è che la regolamentazione non sia più un peso ma un supporto. È stata particolarmente negativa nello scorso anno soprattutto sulla parte immobiliare. In realtà dal 2021 la Cina aveva un po' approfittato di questa crescita elevata per redistribuire ricchezza all'interno del paese, ma in realtà ha penalizzato tantissimo il mercato immobiliare, che pesa quasi il 25% dell'economia cinese, portandola fondamentalmente ai dati che abbiamo visto relativamente alla crescita dell'ultimo trimestre dello scorso anno, che ha toccato il 2,9%. Quindi in realtà un livello così basso che un po' ha fatto raggiungere la soglia del dolore alle autorità cinesi, che quindi hanno invertito la rotta in maniera importante, quindi invertito la rotta supportando il settore immobiliare. Ma per quest'anno ci aspettiamo anche che la regolamentazione che aveva pesato sulla parte internet e e-commerce negli anni precedenti venga meno. Ormai abbiamo instaurato delle regole che sono più vicine al mondo occidentale, c'erano dei dubbi sulla redditività di breve periodo, ma in realtà, ripeto, da quest'anno diventeranno dei fattori positivi. In base a questo scenario, come costruiamo i portafogli? Dove pensiamo che vada il mercato? Sicuramente quando noi costruiamo i portafogli facciamo delle analisi di scenario, quindi le nostre posizioni dipendono da cosa? Nelle nostre analisi di scenario vediamo se nel caso migliore un asset class ha una potenzialità elevata al rialzo, ma nel caso peggiore una bassa potenzialità, un basso rischio di ribasso, allora siamo positivi. Se invece pensiamo che le notizie negative possono far scendere più il mercato di quanto lo facciano salire le notizie positive, allora preferiamo sottopesare questa asset class. E in questo caso sulle azioni riteniamo che ci sia un maggior rischio di ribasso rispetto a quello di rialzo. E anche in termini di differenziali, se guardiamo rispetto alle obbligazioni, il rendimento azionario è molto vicino a quello obbligazionario, e qui stiamo parlando in realtà della parte 1-3 anni della curva, quindi questo ci porta a dire che preferiamo obbligazioni ad azioni ancora in questo momento. Che cosa preferiamo? Sulla curva preferiamo ancora la parte breve. Abbiamo comunque delle curve che sono piatte, se non invertite. Come dicevamo in realtà prima, non abbiamo ancora una certezza sulla fine, sul picco che toccheremo sui tassi di interesse. In realtà il mercato è già abbastanza salito in questa prima fase dell'anno, quindi in questo momento preferiamo comunque stare sulla parte breve della curva. Ma dobbiamo anche essere flessibili, perché il mercato si muove comunque tanto con le aspettative dei tassi di interesse a seconda di come escono appunto i dati su inflazione, mercato del lavoro e crescita. Quindi ad esempio a inizio anno volevamo essere lunghi di duration, e ripeto, magari adesso accorciarla un pochino. Flessibilità quindi sulla parte obbligazionaria. Parte obbligazionaria che però ha di nuovo una sua ragion d'essere all'interno dei portafogli. Non solo per i rendimenti elevati che abbiamo raggiunto con i movimenti che ci sono stati rispetto a quelli che avevamo negli anni passati, ma anche perché la situazione appunto sull'inflazione sta cambiando. È vero, non sappiamo appunto quanto le banche centrali siano in grado di combatterle, di arrivare magari al 2% e in quanto tempo, ma sicuramente sappiamo che l'inflazione è in calo quest'anno. Quindi rispetto a uno scorso anno dove un'inflazione in crescita è superiore al 2,5-3% ci porta ad avere delle correlazioni positive tra azioni e obbligazioni, quest'anno secondo noi questa cosa si rinvertirà. Se guardiamo storicamente, l'anno scorso è stato un evento davvero raro. Qui l'analisi viene mostrata in maniera diversa. I dati sono dal 1926 e sono quelli americani ovviamente, ma solo il 2% delle volte sia le azioni che le obbligazioni si sono mosse in maniera negativa come lo scorso anno. Quindi quest'anno ci aspettiamo di non essere più qui, ma di sforzarci verso un andamento, diciamo, di decorrelazione tra la parte azionaria e obbligazionaria. Dove andiamo ancora più nel dettaglio, quindi quali sono le nostre preferenze? Più cautela su azioni, meglio obbligazioni, ma tra le azioni che cosa inseriamo all'interno del portafoglio? Abbiamo un sottopeso sulle azioni statunitensi, sempre per quella probabilità di maggiore ribasso in caso di notizie negative, perché comunque di fatto la valutazione relativa, vedete qui, sono circa un 15% care rispetto alle azioni globali. Abbiamo visto comunque una stagione degli utili che non è stata brillante ormai le sorprese positive sono molto più basse rispetto al passato, quindi di fatto anche con una situazione, è vero, comunque come dicevamo prima, la situazione dei consumi rimane comunque relativamente sostenuta, ma comunque in caso, ripeto, di notizie negative, magari appunto mercato di lavoro che rimane forte, i tassi che rimangono alti, poi un domani comunque potranno pesare sulla domanda, sui margini, e quindi darci delle notizie magari negative in futuro. Quindi tassi alti che rimangono alti più a lungo possono comunque provocare un ribasso potenziale di questo mercato, maggiore rispetto ad altri. E quindi ad esempio siamo neutrali sulla parte europea, che viene da anni di sottoperformance, ha mostrato, come dicevamo, dati di crescita migliori rispetto alle attese, e a nostro avviso può essere anche trainata al rialzo in termini di crescita proprio dalla ripresa della Cina. Siamo neutrali perché ovviamente non sappiamo quando la Banca Centrale Europea finirà il suo ciclo di rialzi, e quindi questo potrebbe pesare sul mercato andando avanti. Siamo positivi sulla Cina. Qui, come dicevamo prima, abbiamo avuto un'inversione di tendenza, abbiamo visto il mercato salire, e quindi una delle domande che riceviamo è se di fatto non sia, tra virgolette, troppo tardi. Ma in realtà la salita dei mercati che c'è stata ha soltanto magari cancellato un paio di mesi di sottoperformance. Veniamo da un paio di anni di sottoperformance su questo mercato, e se guardiamo le valutazioni sono ancora interessanti, ovviamente rispetto agli Stati Uniti, che sono cari come mercato, ma anche rispetto alla regione asiatica, quindi a tutti gli altri paesi della regione asiatica. Un altro elemento che di fatto si chiama un elemento un po' tecnico, che riguarda i flussi di investimento dei clienti. Ricordiamoci che la Cina, di fatto, con l'inclusione degli indici Morgan Stanley e degli indici MSCI, ha comunque un peso che aumenta ogni sei mesi, perché ogni sei mesi un pezzettino del mercato locale viene inserito all'interno degli indici. Quindi è come se dovessimo comprare un po' di Cina ogni sei mesi per stare al passo con quello che succede sul mercato. E in realtà ovviamente le notizie negative di questi anni non hanno portato grossi flussi di investimento. Parlando anche con i nostri gestori e guardando un po' i flussi, molti si sono persi questo pezzo di salita dei mercati. Ma in realtà noi pensiamo che questa situazione sia un po' come l'inversione di tendenza che abbiamo avuto nel 2016. Quindi ci aspettiamo anche un incremento dei flussi, sia da parte dei fondi azionari che da parte dei fondi globali. Andiamo ancora avanti, paesi emergenti. Questa è un'altra asset class che sicuramente viene trainata in maniera positiva dall'andamento della Cina, e in questo caso abbiamo anche degli utili che sono comunque già scontano di fatto delle sorprese negative. Le stime sono già di un calo del 15% degli utili rispetto a quello che abbiamo nei paesi sviluppati. Di fatto, se ci dovessero essere sorprese positive, quindi con anche una sottovalutazione sia rispetto ai livelli storici che rispetto ai mercati sviluppati, vediamo un importante potenziale al rialzo, maggiore rispetto ad altri mercati. Passiamo alla parte obbligazionaria. Abbiamo detto flessibilità, ci sono comunque diverse banche centrali che hanno diversi cicli economici, quindi comunque un'esposizione globale diversificata sicuramente ci può aiutare. Il nostro gestore è stato molto flessibile, lo vedremo anche più avanti. Di fatto il nostro team obbligazionario era arrivato a 0 anni di duration a giugno dell'anno scorso, l'ha incrementata tra i 4 e i 5 anni tra dicembre e gennaio di quest'anno, ma probabilmente adesso è anche un po' il momento di ridurla. Dove hanno fatto i principali cambiamenti? Zona euro, dove in realtà eravamo corti di duration da circa 3-4 anni, quindi alla fine dello scorso anno abbiamo iniziato ad incrementare duration anche inserendo paesi periferici. L'abbiamo fatto sugli Stati Uniti. Sugli Stati Uniti l'anno scorso abbiamo iniziato a comprare anche titoli inflation linked con scadenza 20 anni. Perché? Perché con la salita dei rendimenti che c'era stata, i tassi reali erano arrivati intorno al 2%, e siccome i titoli legati all'inflazione si muovono con le aspettative, di fatto il mercato adesso si aspetta un calo dell'inflazione, quindi comprare titoli legati all'inflazione è come comprare un'assicurazione a basso costo sul fatto che la Fed si possa sbagliare. Quindi se ci dovessero essere sorprese, diciamo, negative, quindi un'inflazione ancora sostenuta, ci possono aiutare all'interno del portafoglio. Abbiamo ancora Cina, un po' meno rispetto al passato, perché ovviamente l'anno scorso avevamo comunque un divario di rendimento maggiore rispetto agli altri paesi, quindi sicuramente era più interessante in termini relativi, ma in termini assoluti ha comunque una politica monetaria che rimane accomodante, tassi di interesse interessanti, quindi la manteniamo nei portafogli. Siamo positivi sulla parte emerging market. sulla parte dei mercati locali in maniera ovviamente selettiva, ci sono comunque tanti paesi emergenti che nel 2021 non si potevano permettere di aspettare e di capire se l'inflazione fosse transitoria o definitiva. Quindi ovviamente hanno iniziato a rialzare i tassi di interesse e diversi paesi, pensiamo al Brasile che al 12% si è fermato a febbraio dell'anno scorso, appunto si sono già fermati nel 2022 e magari adesso sono pronti a tagliare di nuovo i tassi di interesse, e questo supporta ulteriormente anche la parte azionaria dei paesi emergenti. Sulla parte crediti preferiamo la parte investment grade. Sulla parte high yield prevediamo comunque un aumento dei tassi di default quest'anno rispetto allo scorso anno, e quindi soprattutto sull'asset class high yield bisogna essere molto selettivi. Preferiamo i titoli di qualità perché, come dicevamo prima, ci possono dare quella decorrelazione. Magari sulla parte high yield potremmo vedere degli allargamenti degli spread, abbiamo dei tassi di default un po' in rialzo rispetto all'anno scorso, quindi magari il rendimento totale potrebbe anche essere positivo alla fine dell'anno, ma ripeto, cautela e selettività su questa parte. E iniziamo a diventare un po' più costruttivi anche sulla parte emerging market in dollari. Man mano che arriveremo al picco, soprattutto dei tassi di interesse in America, sicuramente questa è un asset class che ha spread molto interessanti. Le valute, altro elemento importante all'interno del portafoglio. Se l'anno scorso abbiamo visto questa forza del dollaro, in realtà di fatto un rallentamento economico negli Stati Uniti, una Fed che durante l'anno dovrebbe arrivare al picco di rialzo dei tassi, una crescita invece che riprende in Cina, quindi queste forze relative che cambiano ci portano comunque ad avere un trend di indebolimento sulla parte della valuta americana. Quindi preferiamo invece lo yen giapponese. La banca del Giappone ha iniziato la sua politica di rialzi dei tassi a dicembre dello scorso anno, quindi appena iniziato, e sappiamo anche che lo yen di solito ci funge anche da valuta rifugio quando c'è un aumento dell'avversione al rischio. Barry Gill diceva che non avremo più dei portafogli che sono soltanto di azioni e obbligazioni, quindi sicuramente un aumento delle asset class alternative, e questa l'abbiamo inserita già all'inizio dello scorso anno quando è scoppiata la guerra. Le materie prime, di fatto, magari con un rallentamento economico ci potevamo domandare se fosse il caso di alleggerirle un po' all'interno del portafoglio, ma anche questa asset class è influenzata dai cambiamenti che abbiamo visto sulla Cina. Vorrei chiudere con una nota positiva, perché ovviamente il 2022 è stato un anno che ci ha fatto soffrire sia sulla parte azionaria che sulla parte obbligazionaria, ma se stiamo costruendo adesso dei portafogli e allunghiamo l'orizzonte temporale, abbiamo sicuramente delle prospettive interessanti. Alle mie spalle vedete quelle che sono le nostre previsioni dei rendimenti delle diverse asset class da qua ai prossimi 5 anni, e soprattutto sulla parte obbligazionaria, che rappresenta una parte importante dei portafogli dei nostri clienti, abbiamo previsioni di rendimenti sostanzialmente più elevate rispetto al passato.
È tutto per oggi. A risentirci presto al prossimo episodio di Market Moves.